un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde per le vostre telefonate, per dire la vostra su quello che accade in Italia e nel mondo, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it per le vostre mail, TG2.
Febbre messicana, un bimbo messicano di 2 anni, prima vittima negli Stati Uniti. L'Organizzazione della Sanità nel mondo finora accertati 114 casi e 8 morti. Ottimismo in Italia, virus poco aggressivo. Berlusconi sulle nostre liste per le europee, notizie infondate, manovra montata dalla stampa di sinistra e dall'opposizione. I nostri candidati saranno colti e preparati. Pirati di nuovo all'attacco in Somalia, preso di mira il mercantile italiano Jolly Smeraldo a 300 miglia a sud-est di Mogadiscio, che sfugge all'assalto, incolume l'equipaggio. Ancora un giallo, l'omicidio di una vedova benestante a Milano, il corpo trovato nella sua auto, mancano arma del delitto e movente, escluse rapina e violenza. Ancora una tragedia sull'Himalaya, muore durante la discesa un alpinista trentino, Giuseppe Antonelli, aveva 38 anni, aveva lasciato i compagni di spedizione per un malore.
Bene, erano i titoli del TG2. Il nostro primo ospite di questa sera sarà una persona che ogni tanto viene a farci visita. Oggi a Radio Radicale ha detto questo, sentite.
C'è poco da ridere, perché quando uno parla di mignottocrazia e pensa al premier, il quale col pisello irrefrenabile se ne va scorrazzando fra diciottenni, ventenni, trentenni, vero o falso che sia, lui comunque alimenta queste leggende a lui graditissime con barzellette oscene, facendo spudoratamente la corte a tutte le donne che gli capita. E questo per un capo di governo è grave, anche perché lo espone ad ogni sorta di pettegolezzo, di ricatto, di possibile ricatto, perché è chiaro che quando una persona delle sue responsabilità è esposto alla possibilità che qualcuno tiri fuori qualche fattaccio, e questo diventa un vulnus istituzionale ed è poi un fatto politicamente gravissimo.
Questo era Paolo Guzzanti, titoli di Studio Aperto, poi parleremo con Guzzanti.
Primo decesso negli Stati Uniti per l'influenza suina, è morto un bambino messicano di 18 mesi. Situazione grave, dice il presidente Obama, sono 20 i casi sospetti in Italia, in corso controlli e test, ma nessuna conferma. Per il sottosegretario Fazio l'epidemia arriverà presto anche nel nostro paese, i consigli dei medici di base. Strade interrotte, frane, abitazioni e campi allagati. Piemonte e Lombardia contano i danni lasciati dall'ondata di
maltempo. Va bene, questi erano i primi due titoli di Studio Aperto. Paolo Guzzanti, parlamentare del Partito Liberale, buonasera.
Buonasera, eccomi qua.
Eccoci qui. Allora, le leggo un'agenzia uscita pochi minuti fa. Tra le candidate nella lista del PDL ci saranno, sono parole di Berlusconi, queste tre persone: Lara Comi, una ragazza bravissima, Licia Renzulli, già candidata alle politiche prima delle non elette nella regione Marche, che da anni lavora in una clinica e fa missioni in Bangladesh. La terza è Barbara Matera, che ho conosciuto tramite Letta perché è fidanzata con il figlio di un perfetto amico, di un prefetto amico di Letta. Berlusconi non dice che in realtà Barbara Matera è anche una presentatrice televisiva, ma insomma, questo è quello che ha detto Berlusconi. Farò con loro la campagna elettorale, le porterò sul palco e dirò poi a loro: siete delle veline? E passerò a loro il microfono per rispondere. Questo sarà lo schema di ogni comizio e faremo un figurone. Poi ha aggiunto: quelli che hanno criticato la presenza di presunte veline e letteronze dovrebbero vergognarsi. Tanto rumore per nulla, Guzzanti, oppure in realtà il problema è un altro, come lei ha detto?
Beh, insomma, avete fatto sentire un brano della mia intervista radio radicale. Non posso che confermare quello che ho detto. Io credo anche che lo schema di Berlusconi sia vincente. Cioè, la cosa grave, triste, è che questa esibizione della donna come... Cioè, io vorrei che tornassero le femministe degli anni 70, ma dove sono finite le femministe? Dove sono finite quelle che si infuriavano di fronte all'uso della donna? Io ho detto anche, lo penso, ma lo penso perché l'ho visto, che Berlusconi, proprio per il suo forsennato atteggiamento di amante delle donne, in realtà direi che è un uomo che odia le donne, perché le copre di bracciali, di anelli, di diamanti, di barzellette oscene, di corteggiamenti, di fasci, di rose, di candidature, di promozioni, ma proprio con questi atteggiamenti tutti eccessivi, molti dei quali sono da uomo molto ricco, perché certo non è da tutti potersi permettere, come ha fatto con questa 18enne di Casoria, di fare un regalino di una catena, di una
un collier di diamanti.
Quindi c'è una profusione di denaro, per tutte banali, tutte queste attenzioni se uno va a vedere sono una più banale dell'altra, ma colpiscono l'immaginario collettivo come la bambola Barbie che piace alle ragazzine, e quindi l'icona Berlusconi, il quale è sessualmente superante e fa la corte a tutte, fa strizza l'occhio alle signore di una certa età.
È un'icona vincente dal punto di vista elettorale, secondo lei?
Io penso che questa sia una campagna elettorale vincente, perché tocca un tasto, anzi tocca due tasti, nelle donne meno strutturate l'idea della scorciatoia attraverso la bellezza, negli uomini l'idea proiettiva dell'uomo che se le fa tutte, o perlomeno lo fa credere.
Senta, però alla fine si è fatto un gran parlare nei giorni scorsi di veline eccetera eccetera, alla fine l'unica che proviene dallo show business è questa Barbara Matera. Insomma, allora riparto dalla domanda iniziale: abbiamo discusso per giorni su questo harem intorno a Berlusconi, alla fine alle europee ne candida solo una di questo show business?
Ma io di questo non devo dire che le candidature alle europee, che pure hanno dato la stura in questi giorni ai pettegolezzi sui giornali e ai titoli dei giornali, mi muove poco. Io guardo lo stile complessivo del Berlusconi comunicatore sessuale nella politica, perché ecco, voglio dire, John Fitzgerald Kennedy, per fare il nome di un grande uomo di governo, era un uomo dalla sessualità irrefrenabile, aveva una relazione con Marilyn Monroe che condivideva con suo fratello, aveva una quantità di... ma erano fatti privati di un grande uomo politico.
Anche François Mitterrand, da questo punto di vista.
Anche François Mitterrand, voglio dire, in Francia tutti sanno che Rachida Dati, ex ministro della giustizia, era una fidanzata di Sarkozy, ma nessuno pensa in Francia che Rachida Dati sia diventata ministro della giustizia perché era la fidanzata di Sarkozy. Invece in Italia c'è questa Berlusconi alimenta questa relazione tra belle donne e carriera. È questo che io ho chiamato mignottocrazia, dove io non intendo dire necessariamente il servizio sessuale, ma è proprio la relazione latente tra tu sei carina, hai un bel culetto impacchettato nella minigonna, un bel visino tutto carino, degli occhioni spalancati, sei la mia candidata ideale. Adesso che poi non siano tutte così quelle delle europee, io soprattutto mi pare che ancora lo dovremmo sapere, ma questo direi è meno interessante del fatto globale.
Dello stile generale, lei dice, dello stile generale. Senta, però, sì, ho capito. Guzzanti, un'altra cosa ed è questa, la questione Veronica Lario. Uno alla fine potrebbe dire, diversi ascoltatori oggi mi hanno scritto, insomma, in fondo c'è una strada, no? Che è quella dell'avvocato e del divorzio, invece, diciamo, del rendere pubblico il proprio stato d'animo di persona che si sente offesa e tutto, no?
Dunque, prima di tutto, io troverei molto ingiusto, dopo tutto quello che le capita, fare anche il processo a Veronica Lario, che è proprio ciò che sta capitando sui blog del PDL.
Ma nemmeno la santificazione, però.
No, però insomma, ci troviamo di fronte a un essere umano in una situazione molto difficile, con dei figli da crescere, dei problemi che sono anche di natura patrimoniale.
Ma il problema non è proprio quello, secondo lei? Qualcuno dice, in fondo è un gesto per marcare il territorio, perché sullo sfondo c'è la divisione del grande patrimonio tra le due famiglie.
Questo mi sembra un pensiero un po' cheap. Diciamo che questo certamente c'è, è una delle componenti, ma nel senso che tutto ciò lega, io credo, io Veronica Lario non ho l'onore di conoscerla, se ci sente la saluto con il massimo rispetto, e anzi voglio esprimere solidarietà non tanto per ciò che le capita nella vita coniugale, ma per il linciaggio in cui è sottoposta in queste ore da quello che leggo. Certamente è una donna che ha le mani legate da una quantità di situazioni che le impediscono, almeno finora, di rendere esplicito più di tanto la sua amarezza. Ma questo per me è un motivo di rispetto e di considerazione in più. Si fa presto a dire io al suo posto farei, direi, non sei al suo posto e non ti trovi in quella situazione.
No, no, certo. Senta, oggi Vittorio Feltri sul Libero scrive: le veline non sono il male assoluto, dice il suo successo di Berlusconi dipende dalla capacità di rompere con schemi conformistici, se per scegliere dei volti nuovi Silvio non trascura di valutare il resto, pazienza. E poi c'è un altro discorso che riguarda il reclutamento della classe politica, perché nella Prima Repubblica avveniva in un certo modo con i professionisti della politica, adesso al di là delle veline eccetera eccetera, però c'è un grande ricambio adesso, magari sarà un ricambio scadente eccetera, però il ricambio sembra paradossalmente maggiore, no? O no?
La scuola delle frattocchie però, che è quella, diciamo, dei canali televisivi e del stalinismo, che è diventata la scuola politica, perché se noi guardiamo, andiamo a rivedere alla Moviola il congresso del PDL, Berlusconi ha schierato nelle primissime file con i politici, ma un'antropologia di ragazzini e ragazzine, tutti uguali, tutti carini, tutti ben vestiti. Io ho detto le donne in particolare, culetti e cervelletti impacchettati, che sono chiaramente il futuro Parlamento della Repubblica. Io, diversamente da Feltri, non ne vado così fiero, non mi sento così confortato, mi sento preoccupato.
Senta Guzzanti, un attimo, c'è il traffico, poi le voglio fare un'ultimissima domanda. Resti con me, anche se sento sotto le voci di un comizio, immagino, no?
È la Camera dei Deputati.
Ah, la Camera, che spesso con i suoi riti, certo. C'è un ascoltatore arrabbiatissimo, Guzzanti, che dice: ma insomma, ci si può rivolgere in questo modo al Presidente del Consiglio? Lei ha parlato addirittura di pisello irrefrenabile, le contesta un po' questo termine, mi spieghi un po'?
Io uso dei termini molto più castigati di quelli che Berlusconi usa quando racconta le sue storielle di fronte ai parlamentari della Repubblica e di fronte alle donne che compongono il Parlamento della Repubblica, quindi dicendo pisello irrefrenabile intendo riferirmi, per così dire, a una categoria dello spirito. È Berlusconi che fa della propria sessualità, cioè Berlusconi è uno che quando siamo trovati una di queste kermesse c'era tutta la folla e io sono rimasto schiacciato dalla folla, lui mi è passato accanto e riferendosi a una donna che stava accanto a me mi ha detto: l'hai toccata, l'hai stretta, gli hai messo le mani addosso. Io sono rimasto sbalordito perché ero rimasto schiacciato, mi saltava per la... E lui era eccitatissimo dal fatto che c'era tutta questa carne umana. Allora, il signore, il quale trova poco istituzionale che io parli di pisello irrefrenabile, usando un linguaggio infantile, tutto sommato, lo invito a riflettere sul fatto che purtroppo l'uomo che rappresenta il governo italiano e anche l'immagine italiana all'estero si lascia andare a ben altre esuberanze,
diciamo, però in privato, in questo senso, però con lei, in privato
ha reso pubblico il suo privato al punto tale che è diventato un fatto istituzionale.
No, in quel caso volevo dire, naturalmente, nel caso della donna che è passata davanti con lei. Però effettivamente le donne,
privato,
le donne
era pubblico, era
la Camera, sì, era la Camera. Senta, però io al di là del gossip e dei termini utilizzati, eccetera.
In un congresso,
comunque davanti ad altre persone e certamente non si è tenuto a freno in quel senso.
No.
Lei però dice che questo fatto, cioè i fatti privati del Presidente del Consiglio, i suoi presunti amori, veri o falsi che siano, stanno, e questa è la cosa che mi interessa del suo ragionamento, stanno diventando un fatto istituzionale. Perché?
Diventano un fatto istituzionale per due motivi. Il primo è che conferiscono nell'insieme un'immagine del governo italiano, sia presso gli italiani sia dell'Italia all'estero. Secondo, aprono, e non da oggi devo dire, l'ipotesi, aprono la strada all'ipotesi, cioè molta gente si chiede all'interno delle carriere politiche di questo governo come queste carriere politiche si siano svolte. Non importa se sia vero o se sia falso, che la tale persona o la tal altra sia arrivata a quel posto per meriti personali e orizzontali. Magari non c'è nulla di vero, ma il fatto che se ne possa parlare come di una cosa verosimile ed anzi secondo molti assolutamente credibile, questo è un danno istituzionale, è un danno direi proprio alla figura istituzionale del governo della Repubblica, anche del Parlamento della Repubblica. Io trovo che ci sia un vulnus nelle istituzioni. Quando nacque tutto il problema delle intercettazioni che non sono mai uscite,
sì,
forse
con la Carfagna eccetera,
ebbene anche allora noi non sappiamo quale fosse la verità, non sappiamo se ci fosse un'altra verità, ma certamente ci siamo trovati in una fase in cui persone di altissimo livello hanno dato delle spiegazioni che adesso non voglio, non posso ripetere, ma che ci hanno allarmato tutti. Tutto questo piace molto alla parte bassa, diciamo, di una emotività elevata con il peggio del trash televisivo. Se permettete, io mi sento molto preoccupato e spero di non essere solo.
La ringrazio molto, buon lavoro, buona serata.
Altrettanto, grazie.
Grazie a Paolo Guzzanti. 18:53, spazio agli ascoltatori. Il tema principale è naturalmente questo, quella che Paolo Guzzanti ha chiamato, senza peli sulla lingua, mignottocrazia, e poi avete sentito quello che ha detto Guzzanti, la lettera, intervista, risposte all'ansia di Veronica Lario. Dove andiamo? Fabio da Roma, buonasera.
Ciao.
Buonasera.
Volevo dire la mia opinione.
Prego, siamo qui per ascoltarla.
Ecco, dicevo, la Lario giustamente risentita, insomma, per le amanti del marito, di Berlusconi.
Ma lei la butta subito giù così, insomma, risentita,
sì,
per le amanti del marito. Non giriamoci intorno.
Ma vabbè, poi non so se l'avrà davvero o no, la figura un po' così da macio che ha dato un pochino alla stampa, ha dato così un'impronta personale.
Diciamo che non è una novità, però.
Poi,
da questo punto.
Non sappiamo se è vero o no, io penso che sia magari una trovata anche un po' pubblicitaria per attrarre simpatie in qualche maniera, però se la signora Lario si sente un pochino offesa, giustamente, perché se lo facesse mia moglie, pure io, insomma, dico, ma che dovrebbe dire allora la signora, la moglie dell'onorevole Sircana, che era un'amante trans, vi ricordate?
Vabbè,
sì.
Fabio, però adesso qui non scendiamo troppo in basso nei gossip e nelle anche in questo caso nelle falsità, insomma, non c'era nessun amante trans di Sircana, di Silvio Sircana, mi perdoni, ma insomma va bene tutto, perché insomma è magari la serata del trash o del gossip o del privato che cerchiamo di alzare un po', naturalmente, di non cadere solamente in questi racconti. Però Silvio Sircano non ha avuto nessun amante trans, abbia pazienza, o comunque se l'ha avuto per una sera, chi se ne frega, non lo so, non mi importa, non mi interessa.
No, ho detto così una cosa un po' generalista, senza, però non penso che le vicende personali dovrebbero influenzare la politica fino a questo punto, ne può convenire anche lei con me.
Sì, però devo dire la verità, che in questo caso le vicende personali, quando poi vanno a finire sulle riviste patinate, sulle riviste di gossip, eccetera, eccetera, diventano inevitabilmente pubbliche, su questo non c'è dubbio. Piero dalla provincia di Trapani, anzi no, Stefano dalla provincia di Imperia.
Pronto?
Sì, buongiorno. Stefano, buonasera.
Senta, la ringrazio intanto per la possibilità di parlare.
Dica velocemente che c'è il giornale radio. Dica.
Esatto, molto velocemente volevo dire che innanzitutto io per questo discorso qui di Guzzanti non ne farei un grosso problema, nel senso, se Guzzanti avesse avuto probabilmente un ruolo da ministro, da sottosegretario in qualche parte del governo, probabilmente Berlusconi sarebbe diventato Winston Churchill. Questo non è un problema.
Ma io non credo che per Guzzanti sia stata quella rottura col PDL sia stata una questione di incarichi, non credo proprio. Ci sono altre cose intorno, riguardano la commissione Mitrokhin, il rapporto di Berlusconi con Putin, eccetera, eccetera. Non credo
comunque
che.
Comunque la cosa che interessava principalmente a me era questa: bisognerebbe che la sinistra, o comunque quelli che sono contrari a Berlusconi, che ci devono stare in una democrazia, la smettessero comunque di considerare chi vota Berlusconi un popolo di idioti.
Riprendiamo tra poco, Stefano, su questo concetto, se vuole, naturalmente. TG3 titoli.
Berlusconi sulle veline, Veronica ha creduto ad una bufala della sinistra, ma noi non candidiamo gente maleodorante. Franceschini, il premier, è un miliardario che non conosce l'Italia vera, pensa di essere onnipotente, è un rischio per il paese. Maroni preoccupa il sì di Berlusconi al referendum se passa, inevitabili conseguenze verso il voto finale al Senato sul federalismo. Febbre suina, 91 casi negli Stati Uniti, il ministro della Salute, situazione sotto controllo, rientrati 200 turisti dal Messico. Sventato un attacco dei pirati a un mercantile italiano in Somalia, al TG3 il racconto del comandante della nave. Intesa Fiat Chrysler Obama Cauto, se sappiamo se si farà, ma lo speriamo, domani scade il termine. Maltempo, si attenua l'allarme ma resta sotto osservazione il Po, gravi danni in Piemonte, metro bloccata a Milano. Abruzzo a rilento, il rientro nelle case, prevale la paura, spunta un dossier, la caserma che ospiterà il G8 non sarebbe antisismica.
Va bene, avete sentito i primi titoli del TG3, tutti dedicati alla questione Berlusconi barra Beline, questione che dopo la candidatura di tre persone, di quelle lungamente citate nei giorni scorsi, forse si è un po' ridimensionata. Però continua a tenere banco, anche perché Berlusconi, e lo avete sentito anche nei titoli del TG3, cosa ha detto? Noi non candidiamo persone maleodoranti e malvestite, credo abbia detto. Sentiamo.
Noi vogliamo e cerchiamo di rinnovare la nostra classe politica con persone che siano colte, che siano preparate, che garantiscano la loro presenza a tutte le votazioni e che magari non siano maleodoranti e malvestite come altri personaggi che circolano nelle aule parlamentari da parte di certi partiti.
Adesso bisognerà capire a chi si riferisce Berlusconi, personaggi maleodoranti e malvestiti che girano nelle aule parlamentari, titoli di Sky.
Febbre suina all'OMS, confermati 114 casi e l'allerta potrebbe passare alla fase 5.
Il Ministero della Salute rassicura l'Italia, nessun contagio, il virus non sarà aggressivo.
Bambino messicano muore in Texas, allarme della Casa Bianca, situazione seria.
La crisi offusca i primi 100 giorni di Obama, nel primo trimestre crolla il PIL americano.
Polemiche su veline e candidate, Berlusconi risponde a Veronica, a fondo di Franceschini.
Federalismo fiscale verso l'approvazione definitiva, atteso il sì del Senato.
Referendum, dopo le parole del Premier, attacco della Lega, il suo sì ci preoccupa.
Fiat a un passo dalla Chrysler, ma la Casa Bianca precisa, l'intesa non è certa.
Nuovo attacco dei pirati a una nave italiana, ma il mercantile riesce a fuggire.
Champions League, seconda semifinale, sfida tutta inglese tra Arsenal e Manchester.
Eccoci qui alle 19.20, 800 24 00 24. È incredibile che si discuta da non so quanto tempo della candidatura alle elezioni europee. In realtà i criteri per scegliere un candidato alle elezioni europee dovrebbero essere altri. In generale la discussione dovrebbe essere di altro tipo. E però si parla di possibili veline e di altre cose ancora. L'onorevole Paolo Guzzanti, ex PDL, adesso Partito Liberale, questa mattina a Radio Radicale cosa ha detto? Che tutto è dettato da cosa? Dal pisello, proprio così, questa è l'espressione, non lo dico io, si può dire poi in radio, no? Pisello irrefrenabile del Premier.
C'è poco da ridere, perché quando uno parla di mignottocrazia e pensa al Premier, il quale col pisello irrefrenabile se ne va scorrazzando fra diciottenni, ventenni, trentenni, vero o falso che sia, lui comunque alimenta queste leggende a lui graditissime con barzellette oscene, facendo spudoratamente la corte a tutte le donne che gli capita. E questo per un capo di governo è grave, anche perché lo espone ad ogni sorta di pettegolezzo, di ricatto, di possibile ricatto. Perché è chiaro che quando una persona delle sue responsabilità è esposto alla possibilità che qualcuno tiri fuori qualche fattaccio, questo diventa un vulnus istituzionale ed è poi un fatto politicamente gravissimo.
E questo ha detto in mattinata Guzzanti, poi di fronte all'osservazione, ma insomma ci si rivolge così al Presidente del Consiglio, a Radio 24, alla Zanzara pochi minuti fa, se n'è uscito in maniera ancora più forte, forse, sentite.
Io uso dei termini molto più castigati di quelli che Berlusconi usa, quando racconta le sue storielle di fronte ai parlamentari della Repubblica e di fronte alle donne che compongono il Parlamento della Repubblica. Quindi, cioè, Berlusconi è uno che quando siamo trovati una di queste kermesse c'era tutta la folla e io sono rimasto schiacciato dalla folla, lui mi è passato accanto e riferendosi a una donna che stava accanto a me mi ha detto: l'hai toccata, l'hai stretta, gli hai messo le mani addosso. Io sono rimasto sbalordito perché ero rimasto schiacciato, mi saltava per la... e lui era eccitatissimo dal fatto che c'era tutta questa carne umana. Purtroppo l'uomo che rappresenta il governo italiano e anche l'immagine italiana all'estero si lascia andare a ben altre esuberanze.
Questo Guzzanti, ma insomma il caso del giorno è anche la lettera le parole della moglie di Berlusconi. E poi c'è stata la risposta di Berlusconi: ha sbagliato, è stato tutto montato dai giornali di sinistra, ecco le mie candidate, secondo voi ci sono delle veline. E l'unica che rimane dello show business, chiamiamolo così, del mondo dello spettacolo, è una sola, Barbara Matera, ex presentatrice televisiva, che Berlusconi presenta in questo modo. In realtà l'ho conosciuta tramite Letta, Gianni Letta, perché è fidanzata con il figlio di un prefetto amico di Letta. In questo modo l'ha presentata Berlusconi come candidata alle elezioni europee. Veronica Berlusconi, come sapete, che a Lanza ha detto: è un ciarpame senza pudore, io e i miei figli siamo vittime, qualcuno ha scritto che tutto questo serve al divertimento dell'imperatore e io condivido. Ed è una cosa contro le donne, io e i miei figli siamo vittime, non complici, dobbiamo subire questa situazione, ci fa soffrire. Ancora Guzzanti su Veronica Lario.
Questa Veronica Lario, che ha fatto tanta simpatia anche per la vicenda Carfagna, perché si sa benissimo che lei è diventata una belva quando ha visto questa signorina Carfagna, che non era nessuno, che poi è stata fatta entrare in Forza Italia, è diventata dirigente, poi è diventata deputato e poi è diventata ministro e voleva diventare portavoce e la prima donna del regime. E questa moglie ingoia rospi, ingoia fango, per non dir di peggio, e poi ogni tanto flebilmente mette un comunicato, un'intervista, e sta diventando un caso patetico anche lei. Bisogna, io vorrei dire a Veronica Lario, si ribelli. Capisco che dietro ci saranno anche questioni di soldi, però insomma qui ci troviamo di fronte ad una donna, la moglie di Berlusconi, la quale appare dalle sue stesse dichiarazioni come l'agnello sacrificale di un costume talmente esposto al ludibrio da essere lei stessa investita da questo ludibrio.
E questo Guzzanti. Naturalmente aspetto le vostre opinioni, 800 24 00 24. Al di là di questa discussione, anzi forse travolta da questa discussione, c'è la decisione di Berlusconi di dire sì al referendum. Voterò sì, vi pare che una cosa che possa favorire il mio partito? Insomma, non sono masochista, sentite.
Sì, al fatto che non l'abbiamo posto noi il problema, ma a chi è l'avvantaggiato puoi domandare di votare no per un vantaggio che altri gli regalano e che potrebbe essere confermato dal popolo.
Insomma, Berlusconi, colpo alla Lega, dice: voteremo sì, voterò sì, insomma, il partito si orienterà per il sì al referendum elettorale. Ora, siccome la stessa posizione del Partito Democratico, stupisce che Franceschini lo utilizzi come arma polemica, ma questo succede in Italia da ambedue le parti, per carità. Dice: beh, insomma, è una... il fatto che Berlusconi voti sì è surreale, ma come, vota esattamente come vota il Partito Democratico?
Berlusconi, più che con quell'annuncio di votare sì al referendum, più che masochista mi sembra surrealista, perché è un po' surreale che voti sì, cioè voti per abrogare una legge che ha fatto lui, perché la porcata, come l'ha definita, certo, Calderoli, è una legge che ha voluto Berlusconi e che ha votato Berlusconi con la sua maggioranza. E oggi vota per abrogarla, pur avendo in Parlamento i numeri per farsi avviare e proporre l'approvazione di una legge elettorale che corregga gli errori di quella. Detto questo, nessuna difficoltà. Si è deciso di votare sì. Capisco, e questa è la parte che poi capiremo nei prossimi giorni, umiliando la Lega.
Umiliando la Lega, questo adesso non lo so se sia un'umiliazione, certo, disturbandolo un po' con la Lega. Eravamo con Stefano dalla provincia di Imperia. Allora, Stefano.
Pronto, salve. Innanzitutto volevo molto velocemente volevo dire io voto a destra, ma Franceschini tutta la vita alla guida del PD perché siamo sereni per i prossimi 50 anni.
Vabbè.
Ma il discorso era un altro. Dicevo, questo discorso che
non mi faccia pentire di averla richiamata.
Faccio velocemente. Questo discorso che c'è alla base di tutta quanta la sinistra, come dicevamo prima, sì, e anche del fatto di Guzzanti, che colui che vota Berlusconi è per forza un idiota. Dopo 15-20 anni, io penso, da ignorante come sono io, da persona normale, che dovrebbe finire.
Ma chi è che lo dice che è per forza un idiota?
No, ma no, il discorso che è idiota, nel senso che non la persona, perché vabbè, la persona non mi permetto io, ognuno c'ha le sue
no,
idee.
No, chi sostiene che gli elettori di Berlusconi sono degli idioti? Dice Serpeggia, lei Guzzanti. Dice serpeggia sempre in questa in
ma questo discorso. È lo stesso Guzzanti che lo dice quando a un certo punto della sua conversazione a Radio Radicale, non so se lei l'ha sentita integralmente, dice praticamente che Berlusconi comunque continua a prendere voti, ad avanzare nell'elettorato, perché comunque fa leva su questo popolo che
No, ma ho capito che devo. Sì, ma è un atteggiamento snobistico e intellettuale che ancora tarda a morire. La ringrazio, ci accompagnerà fino alle 20 il direttore dell'Occidentale.it Giancarlo Quenzi. Buonasera.
Buonasera Luciani, buonasera agli ascoltatori.
Allora, partiamo appunto dagli ascoltatori, anzi ripartiamo dagli ascoltatori. Dove andiamo? Piero dalla provincia di Trapani.
Buonasera. Io quando ho sentito che il principe Filiberto era candidato nella lista dell'UDC,
sì,
una lista super cattolica,
sì,
mi sono fatto una risata pazzesca.
Perché?
Perché io lo scrivo subito. Allora, io pur essendo ato seguo alcune trasmissioni della Radio Maria.
Sì, grande, la grande Radio Maria con la rassegna stampa di Livio Fanzaga, meraviglioso.
Prima della Elefantino la seguo, sì. E poi ce n'è un'altra, dalla dottoressa Angela Pellicciate, che si intitola La vera storia della Chiesa. Insomma, a parte tutte le follie.
Vabbè, insomma, a parte questo, perché lei, quale collegamento c'è tra Radio Maria, le sue trasmissioni e la candidatura di Emanuele Filiberto?
Sì, è perché praticamente questa in questa sua trasmissione ce l'ha a morte con i Savoia. Perché secondo loro hanno usurpato il potere del Papa.
Beh, spettacolare, questo è Livio Fanzaga che ne parla?
No, questa dottoressa. Questa
insomma, Radio Maria, che è una delle radio storiche del cattolicesimo in Italia, contro i Savoia. Candidato dell'UDC, spettacolo.
Sì, spettacolo. Infatti, io per questo mi sono fatto una risata pazzesca. Lei, guarda, non so, forse la mettono anche questa trasmissione sul sito di Radio Maria.
Speriamo, adesso andiamo a riprendere. Insomma,
ma
si scagliano proprio contro Emanuele Filiberto?
No, perché lei racconta la storia, praticamente ce l'ha con i Savoia, perché secondo lei il risorgimento, insomma, è stata una grossa bugia.
Insomma, Casini secondo lei doveva ascoltare un po' più Radio Maria prima di candidare Emanuele Filiberto?
Non lo so, però se questi si scagliano contro i Savoia, voglio dire, penso a questa signora.
Ma qual è l'argomento per cui si scagliano contro i Savoia?
No, allora, perché questa racconta la storia del risorgimento,
sì,
dal suo punto di vista.
Il risarcimento, così lo...
No,
così.
Lo so
perché dico risarcimento, perché in una intervista, non so, rilasciata a chi, ieri riproposta da Striscia la Notizia, a un certo punto invece di risorgimento Emanuele Filiberto parla di risarcimento.
Ah, sì.
Un lapsus, nemmeno troppo
freddiano. Nemmeno troppo freddiano.
Vabbè, insomma, racconta la storia, allora?
No, infatti mi immaginavo tutti questi cattolici integralisti che dovrebbero votare l'UDC, come fanno? Che c'hanno il principe Filiberto? Questo quello che mi faceva venire da ridere.
È un bel dilemma. Lo Quenzi, lei che dice?
Beh, insomma, devo dire che ai Savoia si possono imputare molte colpe, non mi pare proprio che si possano considerare degli
anticattolici,
dei demoni, divoratori di preti, eccetera. Sì, insomma, certo, possono essersi anche registrati nella loro storia attriti con il papato, insomma, adesso riportarlo, penso che Casini dovrebbe avere imbarazzi rispetto ai Savoia più per altre cose che non per
il
loro ruolo nei rapporti. Beh, insomma, Casini si presenta come l'uomo, diciamo, che guarda alla sostanza, alle cose serie, non destra e sinistra ma l'Italia, nei manifesti, un disegno comune. E voglio dire, è difficile capire quali siano le doti, le caratteristiche, le prerogative intellettuali.
Che è successo? La linea telefonica è interrotta, riprendiamo subito. Umberto dalla provincia di Pisa, prego, dica.
Buonasera Cruciani, buonasera agli altri ascoltatori. Volevo dare un punto di vista un po' diverso sulla faccenda delle veline.
Io penso che Berlusconi nella sua vita abbia dimostrato ampiamente di saper scegliere i collaboratori, perché ha fatto un impero grazie alle persone di cui si è circondato.
Vabbè, lei ha una fiducia illimitata, insomma, non può avere anche sbagliato qualche volta nella vita, insomma.
Ma sicuramente, però il suo bilancio della vita è sicuramente positivo.
Quindi, e allora?
In questo credo che lui abbia un'ottima capacità di selezionare le persone. Ovvio che poi lui seleziona il bacino delle persone che conosce, quindi è ovvio che se va all'interno delle veline eccetera, comunque io penso che vada a selezionare delle veline che hanno anche la testa, io personalmente.
Poi, Umberto, cosa vuole che le dica? Se ragioniamo in questo modo, però non andiamo avanti, lei dice insomma...
No, ma mi scusi, adesso non è che non andiamo avanti, guardiamo anche cosa...
Cioè lei ha una fiducia illimitata in tutte le scelte di Berlusconi e allora dice anche se dovesse scegliere nel mondo dello spettacolo delle veline, sceglie gente con la testa sulle spalle, che sa ragionare, che sa fare politica, che sa fare delle cose. Non so, può darsi, insomma,
mi sembra che la storia stia confermando questo, nel senso che anche le leve, diciamo, tipo la Carfagna, la Gelmini, che lui ha inserito in politica, mi sembra stiano facendo un buon lavoro.
Beh, la Gelmini non è che viene da quel mondo lì, ma non per dire qualcosa contro quel mondo lì, ma non è che viene...
No, ma io difatti l'ho detto, lui sceglie nel bacino delle persone con cui viene a conoscenza, che siano le veline, che siano poi le persone che gli vengono presentate da Letta, ma lui alla fine fa una selezione. Però io, visto quello che ha fatto nella sua vita, direi che gli si deve dare un po' di fiducia, perché
Sì, ma qui non è che qui non si tratta di dare fiducia, lei dà una fiducia in quanto Berlusconi, così, cioè per la vita che ha fatto Berlusconi, a prescindere dalla discussione intorno alle veline. Poi discussioni in realtà che si è anche un po' ridimensionata, se volete, perché si è discusso per settimane e settimane sulle candidate del PDL. Oggi Berlusconi ha annunciato, e poi ci sono le liste lì a testimoniarlo, che in realtà, e poi tutte le agenzie rilanciano, in liste PDL, leggo un'ANSA, resta solo Matera da show business. Barbara Matera, foggiana, classe 81, che è stata presentatrice in Rai, forse in qualche spettacolo. Berlusconi la presenta, ripeto, come persona che ho conosciuto tramite Letta, perché è fidanzata con il figlio di un prefetto amico di Letta. Ora, forse questa la poteva pure evitare, perché non è che sia garanzia di qualcosa, però... Insomma, di tutta questa discussione, e riprendo la linea con Giancarlo Loquenzi, è rimasta solo Barbara Matera. Allora, insomma, la lettera di Veronica, le parole di Veronica Lario, tutte le polemiche di queste ore, di che stiamo parlando?
Sì, c'è stata una grandissima bolla mediatica su questa vicenda delle veline, ma la prova dei fatti poi, diciamo, nelle liste del PDL di veline, tecnicamente di veline non ci stanno. Di straforo ci possiamo mettere un'annunciatrice televisiva, ma mi pare che le altre giovani candidate hanno storie universitarie, politiche, professionali completamente estranee a tutto quel mondo del belinismo che in tanti si sono in questi giorni così dedicati ad additare al pubblico ludibrio, alla pubblica vergogna, ad associare al degrado della politica, all'offesa della figura della donna, anche, diciamo, anche nel centrodestra, mi riferisco anche alle polemiche di Fare Futuro, tutte un po', secondo me, un po' precipitose, un po' con quel riflesso pavloviano di seguire i gossip di stampa prima ancora di giudicare i fatti. Ha sbagliato, secondo me, in questo Fare Futuro, dando per scontato che questo sarebbe andato l'andazzo, e forse nel timing della sua uscita pubblica, visto che ne fa di così rare, anche Veronica Lario poteva aspettare qualche minuto, qualche ora e così, diciamo, moderare, regolare la sua uscita, tarare la sua uscita più sui fatti che non sulle cose raccontate dai giornali.
La tua impressione qual è? Che in cosa possiamo inquadrare questa uscita, queste parole dettate all'agenzia ANSA di Veronica Lario? Cioè una questione familiare che riguarda anche la divisione del patrimonio, lo dico così brutalmente, oppure semplicemente l'ennesimo sfogo di una donna che vede il marito circondarsi di belle donne? C'è stata questa visita pure a questa diciottenne per la festa dei suoi 18 anni, appunto, nel napoletano, e lei ha risposto: lui non si è mai presentato ai diciottesimi compleanni dei figli.
Guarda, io le vicende ereditarie o di quote proprietarie della famiglia Lario Berlusconi non ne so niente, in questo momento non mi interessano, molti sostengono che queste possano essere sullo sfondo. Per me in genere, devo dire, Veronica Lario è sempre stato un po' un mistero, una first lady assolutamente nell'ombra, taciturna, muta, schiva, che le pochissime volte in cui è venuta alla ribalta pubblica lo ha fatto per segnalare un suo disaccordo anche profondo, un suo sdegno nei confronti della politica di Berlusconi. Mi ricordo una lettera a Micromega contro la guerra in Iraq in cui osannava invece le virtù dei pacifisti e del pacifismo, il suo intervento su Repubblica contro la legge sulla procreazione assistita, la posizione che il centrodestra aveva sul referendum, e poi ancora adesso su questa questione tutta, che poi si è rivelata una montatura, sulle veline. Nel libro che ha fatto con la Latella risulta che lei non abbia mai votato Berlusconi ma abbia fatto scelte completamente diverse. Mi sono sempre chiesto che cosa li accomuni e perché, visto che poi fanno una vita come su due pianeti diversi, come lei spesso racconta, lei non si è mai vista se non una volta a Mosca in tanti anni di vita politica di Berlusconi in una missione ufficiale. Normalmente non pretendiamo che faccia la vita di Cherry Blair o di Hillary Clinton, ma insomma che faccia una normale vita di relazioni internazionali e pubbliche, come normalmente fanno le consorti dei leader internazionali. Sì. Lei ha sempre rifiutato questo ruolo ed è invece uscita allo scoperto soltanto in termini critici. Sinceramente la domanda che viene spontanea è perché questa relazione vada avanti, perché non sceglie di divorziare, di separarsi, di regolare in maniera diversa la loro vita in comune. Mi domando più questo sinceramente che altro. E poi ecco, torno sul fatto che forse anche questa volta è stata un po' precipitosa nel parlare di ciarpame morale rispetto alle candidature, quando poi il ciarpame si è rivelato quello scritto dai giornali e non quello inserito nelle liste.
Pasquale della provincia di Bologna.
Salve dottor Cruciani, grazie per... io volevo fare due considerazioni. L'una è per quanto riguarda le veline,
sì,
oppure le veline belle, non le veline belle, però dobbiamo guardare la cosa di fondo, diciamo, no? Che in realtà si preme sempre la bellezza. Avrei preferito magari una presentatrice brutta, diciamo, no? Questo per far capire sempre, allora le donne brutte e intelligenti non vanno avanti solo quelle belle, che non è detto che non siano intelligenti. Detto questo, e quindi quello mi preoccupa molto, diciamo.
Cioè lei si preoccupa per le donne brutte, non ho capito.
Sì, no, mi preoccupa in realtà che sono sempre quelle belle, diciamo, che nel governo Berlusconi vanno avanti. Vediamo la Calfagna, vediamo la Prezzi Giacomo, vediamo, ho visto ora su internet, su Corriere della Sera, le tre candidate, per l'amor di Dio, laureate, una... anche nel
però tutte e tre belle,
ma comunque detto questo, il mio intervento era su una cosa molto importante. Io ho presentato la mia candidatura alla partita della PDL, diciamo, no? Proponendo dei progetti sulla sicurezza sul lavoro. E questi progetti li ho presentati prima via email al sottosegretario Gianni Letta, poi sì, al presidente del Senato Schifani e poi al presidente della Camera Fini. Ovviamente via email. Loro hanno letto, i loro assistenti hanno letto, sì, questi progetti.
E allora come
mi hanno chiamato e mi hanno ricevuto a palazzo, i rispettivi palazzi, Palazzo Vinci, Palazzo Madama.
Già mi sembra qualcosa, o no?
Sì, non mi sembra niente, no. Le spiego il perché.
Non è niente, essere ricevuti.
No, non
così
è niente, perché essere ricevuto dagli assistenti, guardi, qualsiasi.
Ah, d'accordo, insomma, voglio dire, sono le procedure normali della politica, immagino. No, lei non è che si è rivolto, al macellaio sotto casa.
Certo, no, sono procedure normali della politica. Chiunque, attenzione, manda un'email.
Ma allora, insomma, com'è finita, Pasquale?
È finita che praticamente i progetti sono validi, detto da senatore Novi,
sì,
dagli assistenti ovviamente del consigliere. E allora non si è fatto più niente, cioè non mi hanno né più chiamato né più fatto.
Lei dove si voleva candidare, mi scusi?
Ma io mi volevo candidare ai progetti che ho presentato, volevo la mia candidatura, se loro accettassero.
Sì, vabbè, dove?
Su questi progetti? Al Parlamento Europeo.
Al Parlamento Europeo. Certo. Va bene, Pasquale.
No, ovviamente, per l'amor di Dio.
Ritenti, che cosa vuole che le dica? Che esperienza, che considerazioni ci vuole fare a questo? Cioè, che esperienza ne ha tratto da questi episodi?
Discutibile.
discutibili o non discutibili, buoni o non buoni. Da loro ho detto che erano buoni.
Vabbè, allora, d'accordo, ma insomma, che tipo di riflessione le è venuta in mente?
Beh,
dopo
una riflessione ovviamente
che lei, siccome non è bella, non può, non è femmina, non è bella, non può essere candidata. Non ho capito.
No. La riflessione la faccio in merito alla questione dei progetti.
Lo so, Pasquale, cosa io non so, non conosco, per cui lei ci sta raccontando un episodio. Ci sono magari tantissime persone che presentano dei progetti e vogliono essere candidati. Insomma, poi le vie delle candidature sono infinite. La ringrazio. Uno degli audio di questa sera è certamente quello che alcuni ritengono offensivo, ma secondo Guzzanti non lo è. Il pisello, ha detto proprio così, io ripeto, in radio si potrà dire pisello irrefrenabile del Premier Paolo Guzzanti.
C'è poco da ridere, perché quando uno parla di mignottocrazia e pensa al Premier, il quale col pisello irrefrenabile se ne va scorrazzando fra diciottenni, ventenni, trentenni, vero o falso che sia, lui comunque alimenta queste leggende a lui graditissime con barzellette oscene, facendo spudoratamente la corte a tutte le donne che gli capita. E questo per un capo di governo è grave, anche perché lo espone ad ogni sorta di pettegolezzo, di ricatto, di possibile ricatto. Perché è chiaro che quando una persona delle sue responsabilità è esposto alla possibilità che qualcuno tiri fuori qualche fattaccio, questo diventa un vulnus istituzionale ed è poi un fatto politicamente gravissimo.
Luquenzi, che ne pensa di questa parola di Guzzanti? Sul pisello irrefrenabile.
Ma diciamo quello che pensa Guzzanti di Berlusconi, pur essendo stato lui per tanto tempo un deputato di Forza Italia e anche in parte del PDL, lo si sa, cioè questi aspetti lui non li ha mai apprezzati. Berlusconi ha questa fama di tombeur de femme, di malandrino in qualche modo, di uomo a cui piacciono le donne. Non mi sembra che questo metta a repentaglio la sicurezza italiana, non mi sembra che questo sia un elemento che destabilizza la sua azione di governo, noi siamo un giornalista, siamo giornalisti, giudichiamo dai fatti, ci può stare antipatico, ci può mettere a disagio, può essere un tratto diciamo non elegante della sua personalità, ma giudicando dai fatti mi sembra che negli anni in cui Berlusconi ha governato, ha fatto il capo dell'opposizione, non si siano poi rivelati problemi di questo genere. Se voglio pensare ad un idolo delle sinistre planetarie come Bill Clinton, allora ecco, se ci sono stati fatti che si possono giudicare, che hanno messo addirittura a repentaglio la presidenza della più grande potenza planetaria, non pensiamo a Berlusconi, ma viene più da pensare a Hillary Clinton, che tra l'altro oggi viene considerato, nonostante i suoi trascorsi sicuramente simili in termini di propensione verso il sesso debole a quelli di Berlusconi, comunque un politico di primissimo piano che dirige il Clinton Forum, in cui tutti i capi di Stato e di governo del mondo vanno ad inchinarsi una volta l'anno per pensare alle sorti del paese. Quindi insomma, farei le debite proporzioni, insomma, i politici sono uomini come tutti, non fanno voto
non
di
è
candidata.
Un problema istituzionale, come
non
dice
sembra,
Guzzanti. Gli amorazzi presunti o veri di Berlusconi,
bisogna riconoscere il fatto che i politici sono uomini con le loro debolezze, con i loro peccati, come tutti, non sono votati alla castità, non hanno preso ordini monastici. Sinceramente non mi scandalizza, anzi in qualche modo viene fuori un tratto umano che li rende più simili a tutti gli altri.
Allora, voglio farvi ascoltare quello che una neocandidata del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, che è un avvocato di Udine, pare molto brava, che si è messa in mostra anche con una dialettica con il leader Franceschini ad un recente incontro dei giovani del Partito Democratico, quello che ha detto oggi in una trasmissione, non so dove. Perché insomma mi pare che anche candidati nuovi poi cadano più o meno nei luoghi comuni. Per esempio, quando parla del fatto che siamo fermi alla bellezza, cioè i candidati non possono essere solamente belli, io aggiungerei che scoperta.
Chiaramente la bellezza non può essere una discriminazione, però è altrettanto vero che bisognerebbe dare la possibilità alle persone di provare la loro competenza a prescindere dall'aspetto fisico. Il problema è che in questo caso noi stiamo mandando in Europa delle persone rispetto alle quali non abbiamo alcuna cognizione delle competenze politiche, perché mai hanno fatto politica, perché probabilmente non hanno idea di che cosa significhi fare politica e che vanno lì semplicemente per il bell'aspetto. Quindi, come dire, siamo un po' prima del porci il problema se sono anche competenti, siamo semplicemente fermi al bell'aspetto.
E naturalmente tutto questo sull'onda delle polemiche delle candidate belle di Berlusconi. Ancora dice, ci vorrebbe adesso una quota per le bruttine, sentitela.
Per quello, la piega che sta prendendo questa cosa, mi viene da pensare che dovremo presto creare delle quote anche per quelle bruttine, magari un po' più competenti, laureate con master, perché evidentemente vogliamo rappresentare un'Italia che è fatta soltanto di spettacolarizzazione, come fa il Premier tutti i giorni.
Loquenzi sulla Serracchiani, intanto impazzano le dietrologie e molti ascoltatori vedono che cosa? Un collegamento tra l'intervento dell'Alario e la sparizione delle veline dalla lista, cioè dopo l'intervento della moglie di Berlusconi, Berlusconi avrebbe corretto il tiro. Vabbè, Loquenzi.
Ma sentendo il modo in cui la Serracchiani definiva le candidature, mi sembrava che questa, la sua descrizione, cioè il fatto che potevano essere candidati per il bell'aspetto e non per la loro esperienza politica, si adatta per esempio anche, come dicevamo prima, perfettamente anche a Emanuele Filiberto di Savoia e probabilmente a molti altri che magari hanno bell'aspetto e non hanno esperienza politica e sono disseminati in un po' tutte le liste, quindi non mi sembra... Non mi sembra che questa fosse una definizione tipica soltanto del, come invece la Serracchiani voleva far capire, diciamo, delle inclinazioni delle liste del PDL di Berlusconi. Per quanto riguarda le quote delle bruttine, insomma, mi sembra che bisogna anche un po' guardarsi da questa forma di razzismo al contrario, per cui appunto, no, se si è belli diventa addirittura un elemento di discriminazione, diventa un elemento negativo. Siccome c'è il sospetto che la sola bellezza sia l'elemento della scelta, allora i belli devono andare un passo indietro. D'altro canto mi sembra che lei parlava di laureati, di esperienza, in queste ultime candidature di cui si parla, che hanno fatto tanto scandalo, c'è una bocconiana, c'è una laureata.
Sì, se, la magari... laurea, se la laurea poi debba essere considerata per forza un discrimine fondamentale, perché qui c'è un discorso anche un po' snobistico, se volete, di estremamente conservatore, no? nel dire, beh, insomma, bisogna che siano preparate, dunque bisogna che abbiano la laurea. Ci sono fior di politici in Italia, anche di primo rango, ne cito uno, ma non perché ce l'abbia con lui, Massimo D'Alema, che non sono laureati. Cioè la laurea non è che può essere un discrimine, o sei laureato oppure non puoi andare in Parlamento.
No, assolutamente, ci sono molti leader di primissimo piano apprezzati dall'universo mondo che non sono laureati e che hanno invece poi fatto una carriera politica di tutto rispetto, quindi non è questo. L'idea di fare delle quote per le bruttine e laureate mi sembra sinceramente una cosa molto triste, sia per le laureate che per le bruttine. Insomma, ognuno deve tessere il filo che ha, le sue capacità, la sua intelligenza, la sua esperienza, il suo aspetto, le opportunità che la vita gli ha dato, le relazioni che ha intessuto durante la sua vita pubblica o privata, cioè tutto questo poi in una miscela spesso imprevedibile congiura e porta a far maturare una candidatura. Mettersi a tavolino come se facessimo un casting, tot bruttine, tot belline, tot laureate, tot impiegate, tot imprenditrici, tot donne, tot uomini, tot giovani, diventa appunto, sembra fare il casting del Grande Fratello invece che fare una lista elettorale.
Va bene, grazie a Giancarlo Loquenzi, buona serata. Dove andiamo? Andiamo a Roma. Giuseppe, buonasera.
Ah, buonasera.
Dica.
Buonasera, dottore. Dunque io un po' mi riallaccio, diciamo, ai miei predecessori, diciamo così. Volevo dire questo, cioè a me pare legittimo l'intervento, diciamo, che ha fatto la signora Veronica Lario, perché veramente, cioè, evidentemente, insomma, la misura è colma, nel senso che cioè esagera veramente nel presidente, diciamo, nel proporre delle candidature che veramente non hanno niente a che fare con la politica, né tantomeno con la politica europea, cioè sono personaggi che sono lì.
Scusi, diciamo, quali sono queste candidature? Io non voglio difendere nessuno, però tutte le polemiche che abbiamo fatto nelle passate settimane si restringono a chi? Cioè è impresentabile secondo lei in Europa? Poi magari lo è impresentabile una come Lara Comi, che io non conosco. Lei si presenta come una 23enne, 24enne, 25enne bocconiana che fa il brand manager, adesso è una cosa un po' complicata. Cioè è impresentabile una persona di questo tipo secondo lei? Cioè solamente perché ha conosciuto Berlusconi allo stadio, perché comunque milita da qualche anno in Forza Italia, cioè sarebbe impresentabile una candidatura così secondo lei? Mi spieghi?
Certo, io penso di sì, perché non hanno alcuna competenza in questioni economiche, politiche.
Beh, economiche, da questo punto, da questo punto di vista non mi sembra che non abbia competenze economiche. Allora,
ma guardi,
da che cosa si giudica la competenza economica, secondo lei, in questo caso, competenza europea? No, ma è interessante, perché dobbiamo decidere insieme. Cioè, possono essere elette al Parlamento europeo solo, che ne so, chi ha preso un master in Europa o chi ha passato gli ultimi 4 anni come funzionario europeo. Cioè, decidiamo questo e poi allora siamo d'accordo o no?
Cioè, allora, io direi che, cioè, secondo me, una persona candidata alle elezioni europee, comunque nella politica in generale, deve essere intanto un esperto di amministrazione dello Stato, conoscere, ma proprio in profondità.
Sì, diciamo che in questo senso le candidature alle elezioni europee si restringerebbero molto, diventerebbero davvero una questione di tecnici. Non so, magari la strada giusta, mi sbaglio, TG5.
Berlusconi, sulle nostre liste alle europee solo falsità, e alla moglie Veronica, che aveva definito le ipotesi di candidature femminili cerpame senza pudore, risponde: mi spiace abbia creduto alla stampa di sinistra. Nuovi volti e giovani nel PDL, Bondi, nessuna carica di veline, Franceschini all'attacco del Premier, a sinistra spuntano Giuliana Sgrena e Staino, gli altri nomi e le curiosità. Prima vittima della nuova influenza negli Stati Uniti, stasera vertice straordinario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, domani quello dei ministri della sanità europei, Fazio arriverà in Italia ma sarà poco aggressiva. Paura ma nessun danno per la piena del Po a Piacenza, attesa ora nel Parmense e nel Reggiano, frane e allagamenti in Piemonte, il fiume Tanaro ancora sotto osservazione. Catturato Michele Bidognetti, fratello di Francesco, dopo l'arresto di Giuseppe Spatola, era lui il capo indiscusso del feroce clan dei Casalesi. 20 anni fa moriva Sergio Leone, da De Niro a Clint Eastwood a Tarantino, l'omaggio di tutto il mondo, Verdone, il suo, un cinema più grande della vita.
Non so, forse c'è un errore nei titoli del TG5, no? Credo che sia setola e non spatola, una cosa un po' diversa. Vabbè, ci sta anche questo, Sky TG, anzi no, TG1.
Liste PDL per le europee, Berlusconi, manovra della sinistra, Veronica ha creduto alla stampa, noi puntiamo su giovani preparati. Franceschini, il Premier ignora fatiche delle donne, referendum, malumori della Lega, federalismo fiscale a minuti, il sì definitivo. Ancora un assalto dei pirati ad una nave italiana al largo della Somalia, il comandante è sotto il fuoco per 15 minuti. Febbre suina, il TG1 nel paese messicano dal quale sarebbe partito il contagio, nessun caso in Italia, migliaia di chiamate al call center. I primi 100 giorni di Obama presidente, abbiamo cominciato a rimodellare l'America, dice, su Fiat Chrysler, speriamo si faccia l'accordo. Alluvione in Piemonte, si contano i danni, protesta chi non può rientrare a casa, terremoto, così si vede dal centro della terra.
Va bene, allora eravamo con chi c'era? Giuseppe, no? Giuseppe da Roma. Giuseppe, allora.
Sì, ecco, ascoltando adesso i titoli dei vari TG, insomma, ho la stessa, devo ripetere la stessa cosa, cioè che le affermazioni del presidente Berlusconi sono dei film già visti, nel senso che lui ogni volta che gli capita di fare, purtroppo spesso, delle gaffe o delle dichiarazioni o qualche atto che non è esattamente in linea con quello che vorrebbe veramente il popolo italiano, no? Purtroppo
in questo caso le gaffe quali sarebbero? No, perché ne fa di gaffe Berlusconi, ma in questo caso la gaffe dov'è?
Sono quelle che alle quali assistiamo periodicamente.
Non, no, ho capito, in questo caso la gaffe dov'è?
Ah, no, va bene, non è una gaffe, questa chiaramente non è una gaffe,
allora.
È proprio secondo me un errore che tende esclusivamente a mettere in evidenza l'immagine di certi personaggi che fanno comodo esclusivamente a lui per la presenza.
Non ho capito niente. Che cos'è che rimprovera Berlusconi in questo caso? No, per capire, perché altrimenti non ci intendiamo.
Rimprovero il fatto che metta come candidate delle persone, signore, per carità, saranno anche carine, cioè, puntando esclusivamente all'aspetto fisico.
Scusi, le ripeto, no? Io adesso il caso può riguardare forse Barbara Matera, che Berlusconi, che è una candidata, non è che sono 76, credo, i candidati del PDL. che dice di aver conosciuto tramite Letta perché è fidanzata con il figlio di un prefetto amico di Letta ed è stata annunciatrice televisiva. Ma questa Lara Comi, che io ripeto non conosco, non so chi sia, guardo, leggo un curriculum delle interviste che ha rilasciato, che ha conosciuto Berlusconi, lei dice allo stadio nel 2004, il giorno dello scudetto del Milan, che comunque una laureata alla Bocconi, che fa il brand manager, un'altra che si chiama Alice Renzulli, già candidata alle politiche prima delle non elette nella regione Marche, che da anni lavora in una clinica e fa missioni in Bangladesh. Insomma, che cosa ha da rimproverare a queste due, Lara Comi e Alice
Renzulli? Ma guardi, io mi rifaccio anche alle attuali, diciamo...
Ah, lei guarda indietro, cioè non sta guardando, diciamo, solamente alle elezioni europee.
No, guardo, è certo, guardo anche il passato. Il passato è un passato recentissimo.
Sì.
Adesso, senza voler far nomi, va bene, però c'è qualche cantante famosa, famosissima, eccetera, che alle europee non è andata, al Palazzo Europeo lì non è andata quasi mai, perché ha dovuto sempre fare qualche altra cosa inerente alla sua professione, per la quale è bravissima. E allora anziché farci continuare a rimproverare anche da tutti...
Ho capito, secondo lei ci vorrebbero dei grandi professionisti al Parlamento Europeo. La ringrazio, Giuseppe. 26 minuti, Lucio da Verona, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Allora, meno male che c'è Veronica Lario che si indigna qualche volta, insomma, perché qua ormai gli elettori del centrodestra ormai sono disponibili ad accettare qualsiasi cosa. Va bene. Comunque, io volevo parlare della meritocrazia, perché anche lei è un giornalista che idealizza molto il merito.
Assolutamente, assolutamente.
Certo. Ma secondo due premi Nobel, Dubecco e Max Delbruck, dice che il merito non esiste, perché... Il merito non esiste, perché l'apprendimento scolastico, la nostra cultura, la nostra intelligenza sono prodotti metà genetici e metà ambientali. La meritocrazia, il merito non esiste, questo lo dice la scienza, invece è idealizzato da chi? Logicamente da chi ha dei privilegi, chi gestisce il potere economico per giustificarli, logicamente. Il merito è... Non posso diventare Pavarotti, però se la mettiamo
su questo piano qua, che il merito non esiste ed è una questione genetica, insomma è un discorso molto complicato, appunto.
Ne parlano
i premi Nobel. Lei dove vuole arrivare? Dicendo che il merito non esiste, dove vuole arrivare?
Voglio arrivare che la meritocrazia è la bufola inventata da chi gestisce il potere economico e che ha i privilegi per giustificare i privilegi, perché sa, l'apprendimento scolastico, questo lo dice Dulbecco, è esclusivamente genetico. Poi il cervello e il nostro comportamento, lui dice che è un'ingenuità biologica pensare che noi siamo artefici.
Vabbè, ma insomma, se continuiamo così ragioniamo su Dulbecco e restiamo io e lei a parlare di Dulbecco, ci abbandonano tutti. Allora io le chiedo ancora una volta, dicendo questa cosa qua, che la meritocrazia non esiste, applicata alle discussioni che stiamo facendo, come selezionare la classe politica, dove si arriva?
Siamo con le veline, con chi deve dare in Europa, sempre stabilendo il merito, no?
Sì.
Oppure a chi dobbiamo, vuol dire, dare potere, a chi...
Sì, a chi se lo merita. Secondo lei non è un ragionamento che può tenere?
No, dobbiamo far finta che esista il merito, dobbiamo far finta, perché io certo se devo fare un'operazione preferisco il chirurgo bravo, ma il chirurgo bravo è chirurgo bravo perché ha avuto merito o perché sono state migliaia di condizioni casuali che ha prodotto...
Ma ho capito, ma chi deve essere operato se ne frega del fatto che lui è bravo?
No, scelgo certamente quello
e
più
allora,
bravo.
E allora?
Ma no, bisogna stabilire però se è bravo perché è un merito suo o perché è stato solo il prodotto di circostanze casuali che ha...
E vabbè, Lucio, questa è una discussione di cui si occupa la scienza, è importante, per carità. Leggo da un sito su repubblica.it, su un articolo... nei siti del PDL parte l'assalto, qualcuno faccia tacere Veronica, anzi le ricordi il suo passato da attricetta, di più si dica chiaro e tondo che la signora Veronica si permette di criticare e poi sta seduta sulla montagna di miliardi del marito. Questo viene fuori nei siti di militanti o simpatizzanti del PDL ed è un po' quello che ci diceva prima Paolo Guzzanti. Andiamo a sentire i titoli della 7. Abbiamo?
La nuova influenza colpisce per la prima volta fuori dal Messico. In Texas morto un bimbo, è l'ottava vittima secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono 117 i casi accertati. Obama dice la situazione è grave. In Italia il governo dice no ad allarmismi e conferma 20 i casi sospetti allo studio degli esperti. Ancora maltempo nelle regioni del nord. In provincia di Alessandria 6.000 persone non ancora rientrate nelle case allagate. Si calcolano i danni all'agricoltura anche a Piacenza. La piena del Po attesa nella notte in Emilia. Nuovi temporali in Liguria. Arrestato Filippo Bidognetti, fratello dello storico boss Cicciotto e Mezzanotte, capo della famiglia di Casal di Principe, si nascondeva nel paese aversano. La DIA ha sequestrato beni immobili e società controllate dal clan in tutta Italia. Da ultimo presentato a Roma State of Play, il nuovo film con Russell Crowe, l'attore torna nei panni di un eroe solitario, un giornalista della carta stampata che non molla mai la notizia e cerca sempre la verità, come dovrebbe essere per la nostra professione. Ospite.
Va bene, 20 e 12. Marco dalla provincia di Bergamo. Marco, mi sente?
Sì, sì, mi sente?
Dica.
Ecco. Chiamavo a proposito dell'argomento del giorno, quindi il fatto delle elezioni e della scelta delle persone da indicare. E quello che ho potuto constatare è che in questo momento la situazione dell'opposizione, della sinistra, è un po' messa male, perché non sanno più su quali argomenti dibattere, perché il 25 aprile non ce l'hanno più, il terremoto, nonostante tutto quello che è successo, è stato in pronto intervento ed è andato come è andato. La crisi economica, alla fine l'Italia si è comportata meglio degli altri stati. Adesso si stanno attaccando piuttosto che su programmi.
Però
su
non, non mi faccio il militante, Marco.
No, assolutamente no. Vabbè,
lei è partito che trovo... già con la sinistra che non sa più a cosa attaccarsi. 25 aprile, il terremoto, eccetera. Cioè, questa è polemica politica quotidiana di basso profilo. Abbia pazienza.
Ma allora invece di mettersi lì a giudicare sulle persone che sono state presentate,
sì,
che non hanno affatto un basso profilo e non si sta parlando di una carambata o di starletto, di chissà che cosa, si portassero avanti invece argomenti importanti che riguarda che progetti o che cosa portare all'attenzione del Parlamento europeo.
Ho capito. Secondo lei le polemiche, che peraltro ci sono state anche all'interno del centrodestra, sulle possibili candidate di Berlusconi sono fuori luogo?
Sono del tutto sterili, fuori luogo, come lo stesso Guzzanti che fino a ieri stralodava il Berlusconi, in questo momento non si sa com'è, sta sputando nel piatto dove ha mangiato fino a 5 minuti fa, con argomenti che non hanno proprio senso, non c'erano né cielo né terra. Allo stesso modo,
quello secondo lei, naturalmente, non stanno vincendo niente.
Secondo me, cioè, la sinistra che ha presentato alle ultime elezioni una ragazza che appena universitaria, precaria, che si è presentata spontaneamente dicendo che lei non capiva niente di politica, e Veltroni l'ha presentata prima candidata nel Lazio, non mi sembra che possano venire da queste persone lezioni su chi scegliere per le elezioni.
Va bene, d'accordo, ho capito.
Fuori luogo.
La ringrazio. Federico da Napoli, buonasera. Federico?
Pronto?
Dica.
Pronto, no, chiamo da Napoli, oggi ho ascoltato per un telegiornale regionale le candidature che abbiamo noi a Napoli per le elezioni europee.
Sì, a Napoli, insomma, le circoscrizioni sono grandi, sì, non solo a Napoli, insomma, la circoscrizione che interessa Napoli, sì.
Esatto, quindi c'è Cirino Pomicino.
No, Cirino Pomicino non c'è, veramente. No, non c'è.
Allora avranno sbagliato.
C'è stata una polemica di Rotondi con Berlusconi, dicendo, almeno fino all'ultimo non doveva esserci.
Quindi Scotti, altri. No?
Mastella, adesso non so perché non bisogna avere l'ufficialità. Comunque Mastella era già da tempo, l'ha annunciata la candidatura di Mastella.
Sì, vabbè, Scotti pure, no? Cioè,
Enzo Scotti, sì, può darsi Enzo Scotti, sì. Allora?
No, sei sicuro. No, dico, comunque, cioè, con quell'imbarazzo tra Meline oppure altri, cioè, non vedono nulla di nuovo. Cioè,
Meline, pare che ce ne siano forse una, se la vogliamo definire Meline.
Dico,
Mastella, lei cosa, deluso perché è deluso? Vede facce vecchie, mi spieghi, perché dire Meline...
Esatto, in qualsiasi caso nulla di nuovo, cioè, è difficilissimo scegliere qualcuno da mandare...
Vabbè, insomma, è una critica così, una critica generale così, i soliti volti, dice lei.
Esatto.
I soliti volti.
Credo che sia importante, cioè, parlare oggi...
Ma insomma, vogliamo in Europa quelli che hanno esperienza, io non capisco però, vogliamo quelli che hanno esperienza, e allora magari uno che conosce la macchina, oppure... persone che non sono mai andate al Parlamento Europeo. Quindi a un certo punto bisogna decidersi. C'è un ascoltatore che ci ha mandato un SMS, secondo me vive su Marte questo ascoltatore, però evidentemente vive in Italia, ci ascolta, per cui grande rispetto. Quante ore di giustificazione delle scelte di Berlusconi ci dobbiamo sorbire? Quando possiamo sperare di ascoltare le tesi da lei avversate, difese con la stessa larghezza di tempo a lei concesso? Scrive questo ascoltatore, il quale evidentemente non ha ascoltato 20 minuti di intervista a Paolo Guzzanti, che ne ha dette di tutti i colori nei confronti di Berlusconi. Per cui di cosa stiamo parlando? Gesualdo da Torino, buonasera.
Buonasera, pronto?
Dica.
Buonasera Cruciani. Senta, io proprio relativamente all'intervento di Guzzanti, che lo trovo, non lo so, sembra che Guzzanti sia tornato ai vecchi amori della sinistra, nel senso, cioè, giudicare quello che lui è giusto per valutare una donna, se una donna piace che gli vengano fatti dei regali, eccetera. Cioè, io lo ritengo ipocrita e veramente esagerato, cioè, bellissimo il termine della gnoccacrazia, però
tutto il resto... puttanocrazia in realtà,
puttanocrazia, no? Vabbè, quello che sia.
Beh, insomma, un po' diverso, non è proprio la stessa cosa.
Ma è bellissimo lo stesso. Però, vede, Cruciani, cioè, io credo che Berlusconi sappia cosa fa, cioè non è sicuramente uno sprovveduto. E se ha valutato di gestire in questa maniera le candidature europee,
sì,
cioè, l'ha fatto su delle valutazioni molto più serie di quelle che può sembrare un bel culo o cose di questo tipo.
No, però mi scusi, io sì, non so il perché di alcune candidature, però non è che la fiducia che lei ha in Berlusconi si debba tramutare per forza in una sorta di blocco alla critica. Si può criticare, no, naturalmente, poi quando si critica si affrontano anche le controcritiche, se vuole.
No, ma dottore, la critica va benissimo, però allora, fatta con un atteggiamento di arroganza, che lui sa cosa vogliono le donne, Berlusconi invece non capisce niente perché gli regala i gioielli. Cioè, io l'ho trovato poi...
Ho capito.
Io sono convinto, peraltro, che le belle donne sono ben guardate e di ricevere omaggi costosi. Invece le donne femministe che citava lui, combinazione, sono tutte brutte e loffie.
Beh, però adesso vede che scendiamo su un terreno impraticabile. Guzzanti a modo suo ha fatto delle critiche al modo di agire pubblico di Berlusconi. Qualsiasi cosa fa Berlusconi anche in privato, un collier regalato ad una giovane ragazza napoletana, diventa in qualche modo pubblico. Allora, secondo Guzzanti, questo atteggiamento è un atteggiamento che offende le donne, che è sintomatico di un certo modo, secondo Guzzanti, naturalmente, da parte di Berlusconi, di considerare l'universo femminile. Ora, che questo sia interessante per la politica non lo so, certamente è un discorso pubblico, e questo sia interessante del modo poi di agire politicamente di Berlusconi, io credo che non lo sia, però questo è il ragionamento che faceva Guzzanti.
No, ma sicuramente è più profondo, io riconosco un'intelligenza e preparazione a Guzzanti, però l'ho trovato un po' arrogante, nel senso che lui dice, ma come giudica le donne Berlusconi, sbaglia, non ha capito niente. Cioè,
ho capito.
Sì, poi voglio dire, interrompere Ballarò per dire che l'Alario ha dato un'ansia relativamente a quelle cose del marito, eccetera. Cioè, non lo so, io trovo...
Vabbè, quella è una scelta giusta, perché durante una trasmissione si parla di attualità, interviene una notizia, arriva una notizia che poi ha avuto una grande eco e se ne discute, come ne discutiamo questa sera, è giusto
farlo. Io credo che ci sia comunque una regia e una strategia rispetto a tutte queste cose. Io avevo già fatto un intervento con lei, non so se lo ricorda, relativamente al protocollo Sigma di Ludlum, no? Cioè, io sono convinto che a questi livelli di governo cioè Berlusconi non dice delle cose così, non gli scappano le cose. Credo che una parte sia sicuramente della sua indole, eccetera, ma abbia dei validi.
Comunque, in ogni caso, caro ascoltatore, il problema è le chiacchiere stanno a zero. Di tutte le discussioni che abbiamo fatto nelle passate settimane, in realtà è rimasta solamente Barbara Matera, in Europa, naturalmente. La ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Giuliano, provincia di Chieti. Di Rieti, eccoci qui.
Buonasera, Cruciano. Allora, voglio esordire dicendo che tutti gli interlocutori, quasi tutti, mi hanno profondamente indignato,
sì,
ma non perché io ami Berlusconi, ma perché
le argomentazioni sono state così inconsistenti. Forse Marco da Bergamo ha detto qualcosa di serio. Allora, Berlusconi è un uomo di talento, di grande talento. Cosa ha fatto Berlusconi? Si è laureato con una tesi sulla pubblicità, è stato imprenditore edile, ma è stato consulente delle sue imprese. Non gli serviva fare anche l'imprenditore di sforzi fino in fondo. Vuol dire, ha fatto le sue imprese da consulente, ha fatto l'editore dei media, mettendo in piedi un...
Vabbè, dopo tutte queste elogi di Berlusconi, andiamo al sodo.
Berlusconi è una persona che sa stare con gli altri ed è padrone.
Sì, però Giuliano, di che vogliamo parlare? Sono queste che sono delle cose. Non mi faccia l'elenco, non mi faccia l'elenco, secondo lei, dei pregi di Berlusconi. Mi parli di qualcosa di concreto, di palpabile, altrimenti facciamo comizi. Abbia pazienza.
Mi permetta di metterla così. Berlusconi Berlusconi ha conquistato tutti. Poi se si è apprezzati da Berlusconi, lo si ama.
Allora faccia il suo comizio, avanti, prosegua.
No, non voglio fare un comizio per Berlusconi, ma sto dicendo che si sta comportando padroneggiando la materia. È un uomo di talento e lo sta dimostrando giorno per giorno, benché io non lo voto, insomma, non è questo. Lui, per esempio, lo attrae il consenso, non certo lo compra, non ne ha bisogno. Sa relazionarsi con la gente, per esempio ha dimostrato che sa relazionarsi con le genti di Abruzzo, che sono un po' altere nei loro comportamenti.
Vabbè, ho capito. Giuliano, la ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Luca da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io avevo un'idea, siccome alla fine penso che il punto fondamentale sia quello di riconoscere fior di stipendi del Parlamento europeo a gente che veramente se lo merita, soprattutto per le presenze che fanno in Parlamento, io darei più volentieri il voto a quel partito che stabilisce un regolamento che sottrae lo stipendio a quei parlamentari che fanno più di un certo numero di assenze. Sono di questa idea. Se no, poi lo sappiamo tutti benissimo perché la...
No, ma lei ha ragione, la questione delle assenze, per esempio, al Parlamento europeo, della frequenza, eccetera, è fondamentale, naturalmente. Anche se poi i parlamentari scappano subito in Italia anche per un posto da assessore in un comune.
Lo sappiamo tutti perché la gente ci tiene a farsi eleggere. Con i fiori stipendi che vengono erogati a Bruxelles piuttosto che a Strasburgo, poi cosa succede? Succedono casi ben noti come quello della Poli Bortone, che poi accampa scuse che non ha coincidenze di aerei o di treni per potersi recare. Allora dico, cosa ti candidi a fare se poi non trovi la coincidenza?
Ma sì, ma poi alla fine facciamo tutte queste grandi discussioni, non ci rendiamo conto del fatto che avremo bisogno di una grande azione di lobbying per ottenere soldi che spesso perdiamo per vari motivi dall'Unione Europea, perché non siamo capaci di far valere un sistema paese e altre cose, e avremo bisogno di gente certamente preparata soprattutto a questa azione di lobbying. È meglio forse mandare dei lobbisti come fanno altri paesi, dei veri e propri lobbisti, quasi inviati di alcune aziende, di alcuni interessi in Europa, piuttosto che altre persone così che cadono vengono scelte dall'alto, prendono i loro voti certamente e poi ci mettono anni prima di capire certi meccanismi. Va bene. Alfredo da Roma, buonasera.
Buonasera, volevo intervenire per esprimere la delusione che ho provato a sentire Guzzanti che parla in quel modo.
Facciamo ascoltare ancora questo Guzzanti, perché ha colpito un po' tutti, no? Alcuni di voi mi hanno scritto e hanno detto "Bah, non ci si può esprimere in questo modo". Risentiamolo, il pisello citato di Guzzanti.
C'è poco da ridere, perché quando uno parla di mignottocrazia e pensa al premier il quale col pisello irrefrenabile se ne va scorrazzando fra diciottenni, ventenni, trentenni, vero o falso che sia, lui comunque alimenta queste leggende a lui graditissime con barzellette oscene, facendo spudoratamente la corte a tutte le donne che gli capita. E questo per un capo di governo è grave, anche perché lo espone ad ogni sorta di pettegolezzo.
Ora, quello che dice Guzzanti, secondo voi, è un problema serio oppure non ha nulla a che fare con la politica, ha a che fare col personaggio Berlusconi, punto? Ha influenza negli affari di Stato reali, veri, non le chiacchiere, oppure no? Siamo con Vito da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, senta, io tanto sono impegnato in politica nel Partito Repubblicano, che comunque è alleato del PDL, e mi ha molto colpito il riferimento che ha fatto al discorso sui lobbisti, che è assurdo vedere come comunque sia noi non teniamo conto di questo elemento che è centrale nell'azione politica e nel processo decisionale europeo. Un'altra cosa che invece riguarda per l'appunto tutta la questione delle veline eccetera eccetera, non credo il problema sia tanto quello, tanto è vero che comunque sia si tratta di ragazze laureate, e anche se andiamo a vedere i dati della Camera le donne laureate sono più degli uomini laureati all'interno della Camera. Il problema è l'inesistenza di meccanismi democratici interni ai partiti, anche perché c'è gente che conosco benissimo e che come me fa politica sul campo, che si impegna, si occupa di questioni importanti dalla mattina alla sera, e poi è ripagato in questo modo il suo lavoro vedendosi sorpassare da persone che di politica ne hanno fatta poca, quantomeno, non che non abbiano le competenze, ma
sì, però Vito, qui lei ne fa una questione personale, sì, non so se se c'è una costante da questo punto di vista, c'è chi fa politica da diverso tempo e lei dice si vede sorpassato da persone scelte dall'alto, no? Un po' per i meccanismi elettorali, un po' per altre cose. Vabbè, sono cose che accadono, mica militare in politica, non so, da 7 anni, 8 anni dà diritto a qualche cosa, per fortuna non è così.
Io una cosa, visto che comunque sì, abbiamo una legge elettorale, soprattutto per quanto riguarda la Camera, che porta l'elite politica a decidere chi saranno per appunto coloro che entreranno nei parlamenti, sarebbe opportuno che quantomeno ci fosse un sistema democratico interno ai partiti. L'ho detto non tanto per me, mi sono candidato, sono stato più votato a Roma, cioè non è una cosa che riguarda
me. Lei dice ci vorrebbero non lo so, un meccanismo come le primarie eccetera eccetera all'interno dei partiti per selezionare quelli. A quel punto però, scusi, la scelta della classe dirigente si restringerebbe molto, no?
Oppure si allargherebbe molto la partecipazione politica, che non mi sembra una cosa da poco in un paese.
No, ma io le do ragione, Vito, cioè secondo me le liste bloccate possono pure rimanere, però certo andrebbe affiancato all'interno degli stessi partiti una competizione senza nulla di vincolante, per carità, perché altrimenti esatto. Le primarie non possono essere vincolanti magari per un però insomma i partiti poi sarebbero quasi tenuti a rispondere al fatto che uno ha un certo consenso, che le persone hanno un consenso sul territorio. La ringrazio. Carlo da Milano.
Pronto, buonasera.
Buonasera Carlo.
Allora, io volevo intervenire purtroppo ancora sulla questione delle veline.
Sì.
E volevo fare questo ragionamento. Adesso, indipendentemente da quello da dove si è venuta fuori questa notizia delle veline, che sinceramente faccio fatica a ricordare esattamente come è andata la cosa, no?
Allora, volevo fare una domanda. C'è stata questa scuola di formazione che in realtà, secondo Berlusconi, quello che ha detto oggi non doveva essere nemmeno per possibili candidati, poi si è trasformato in una kermesse con ore di lezione da parte di vari interlocutori, e dunque da lì è venuta fuori, con la partecipazione di queste persone, tra cui ex il Grande Fratello eccetera eccetera, la possibilità che queste persone fossero candidate. Di tutto questo resta forse dello show business solamente il nome di Barbara Matera. Questo, insomma, per riportare la situazione anche nei binari dei fatti, no?
Ok, a partire da questa notizia, comunque, da queste notizie, comunque, si è innescata una discussione che secondo me è di carattere un po' generale, cioè la vera domanda è: ma a questo punto chi è che ha, come dire, il diritto, o quantomeno, cioè chi è che è corretto che venga candidato per un Parlamento europeo, italiano, e comunque per essere un dirigente della politica in una nazione, come dire, seria, no?
Sì, posto che i parlamentari siano dirigenti della politica, come lei dice. I parlamentari, per esempio, hanno una grande importanza in Italia, tutti noi li osserviamo, li seguiamo. Cioè, in altri paesi i singoli parlamentari non se ne fila nessuno, non è che sono dei semidei o abbiano tutta questa importanza che hanno in Italia. Cioè, lei conosce un parlamentare francese o un parlamentare della Camera della Camera Bassa inglese, della Camera dei Comuni inglese, non è che siano proprio così, così conosciuti.
Sì, d'accordo, questo però non so neanche se è giusto questo, perché comunque hanno un ruolo comunque importante.
Perché lì i governi, al contrario di quello che è accaduto in Italia fino a poco tempo fa, in realtà un ruolo centrale ce l'hanno i governi, non i parlamenti. Comunque, vabbè, questa è una discussione troppo ampia. Cosa vuole dire lei?
Comunque,
ad ogni buon conto, quello su cui voglio arrivare è che secondo, cioè, in Italia comunque hanno oggettivamente un ruolo importante, perché possono diventare ministri se appartengono al governo, ok? Possono essere, diciamo, nelle commissioni parlamentari.
Allora...
e, diciamo, una parte cospicua del diciamo, della popolazione parlamentare ha dei ruoli comunque di responsabilità in cui è chiamata a prendere le decisioni.
No, certamente. Dunque... okay.
E su questo, a questo punto bisogna capire quali sono le competenze giuste. Allora, è un po' una professione anomala, se vogliamo chiamarla professione, no? Perché non viene eletta, non viene decisa, diciamo, sulla base di un oggettivo merito, ma viene eletta, ok? Quindi di fatto è il popolo che decide. Quello che a me lascia perplesso di tutto questo, se mi permette, dottor Cruciani, è questo. E cioè che io mi piacerebbe, non è questa, non è, allora io voto sinistra per essere chiari, insomma, questa non è la mia, non vuole essere spocchia, però io dico, cioè a me piacerebbe un mondo in cui in qualche modo anche nel campo della politica, almeno in Italia,
sì,
ok, ci sia un criterio di merito, dove merito vuol dire anche andare a vedere, cioè non può che voler dire per delle persone che non sono note per la professione della politica, diciamo, no? Vuol dire andare a vedere che cosa hanno fatto, perché è l'unico modo per valutare il merito. Quindi, invece,
cioè,
diciamo,
lei è d'accordo con quello che dice, per esempio, l'avvocato Bongiorno, che è deputato del PDL, che dice: io vorrei un Parlamento, un governo, insomma, dei migliori, dice. Ci devono essere i migliori.
Ma capito che cosa significa migliori, però.
Beh, insomma, questo è il punto, è proprio questo. Insomma,
è corretto, infatti, il punto è proprio,
sì,
questo.
Però qui ci avviciniamo molto, al Parlamento, al governo dei tecnici, dei professori,
no, ha ragione,
del
ha ragione.
Censo, se vogliamo, delle professioni, che è un po' un'idea ottocentesca, no?
Beh, ottocentesca, non so se è ottocentesca, ha ragione, il fatto comunque che sia ottocentesca non è per questo un demerito.
No, assolutamente, per carità. Insomma, però l'idea è questa, ho capito. Devo dare spazio ad altri ascoltatori perché siamo verso la conclusione, mi perdoni. Carlo, Gloria da Padova, buonasera.
Sì, buonasera. Io la sto chiamando perché su questo argomento delle donne veline che vanno al Parlamento europeo,
sì,
volevo dire che mi sembra importante...
Che in realtà non vanno al Parlamento europeo, comunque, insomma, diciamo che l'argomento delle donne veline che vanno al Parlamento europeo, poi non ci vanno,
sì,
ma insomma...
Vabbè, comunque sia, penso che sia importante che le persone al di fuori, che siano veline o meno, che ci vanno, siano persone che hanno delle competenze, che non ci vanno solo così tanto per far piacere a Berlusconi o qualcun altro. Volevo chiedergli, infatti, cosa pensa lei di Iva Zanicche, che anche lei ci è andata, ha dato un'intervista, ha rilasciato un'intervista dove,
sì,
lei praticamente gli dicevano cosa fare, la maggior parte delle volte non sapeva neanche cosa fare perché era ignorante in materia. Dunque,
Gloria,
questa donna qua,
ne penso tutto il male possibile, inteso in senso come giudizio sulla candidatura. È evidente che Iva Zanicchi non è la persona giusta al Parlamento europeo, non c'è il minimo dubbio, per quel profilo che ho detto prima, cioè al Parlamento europeo, poi si può parlare a lungo dell'utilità del Parlamento europeo, ne parleremo magari domani. Ci devono andare persone che facciano un po' da lobbisti per l'Italia, che ci prendano dei quattrini, che non ci facciano fare brutte figure, che siano poco assenteisti, che siano là a studiare i dossier, queste robe qui. Sono pochi i parlamentari europei, almeno, che siano preparati da questo punto di vista, non preparati come preparazione, insomma, che sappiano fare questo mestiere, che questo è il mio profilo. Poi non sono così fondamentalista da pensare che non ci possa andare una velina, per carità, però il profilo dovrebbe essere di quel tipo. Federico da Cremona, veloce, grazie.
Ah, buonasera, signor dottore. Volevo solo chiedere una cortesia, il suo pensiero.
Sì.
Cosa ne pensa lei se la smettessimo un pochino di parlare di questo argomento relativo al nostro Presidente del Consiglio? Perché vede, è tutto il giorno dalla televisione, i giornali, che se ne parla.
Beh, c'è stata
una
una uscita pubblica da parte della moglie,
sì,
del Presidente del Consiglio.
Sì, vabbè, ma comunque sono delle buttate. Noti bene che io non sono un uomo di sinistra, ho votato per Forza Italia, le ultime votazioni non ho votato, però oggi devo dire, e mi rivolgo anche all'ottima squadra del Partito della Libertà, che io ritengo che queste buttate, queste uscite del Presidente del Consiglio siano frutto di, mi perdoni, sono i primi passettini verso una forma di o arteriosclerosi.
Ma quali uscite? Ma dico, vabbè, ho capito.
O di Federico, ma lasciamolo perdere.
Con questa uscita, con questa...
I barboni puzzolenti e mal vestiti al governo.
A proposito di mal vestiti...
E non avventurieri e grandi evasori come a cui appartiene il nostro Presidente del Consiglio.
E va bene, conclusione con i fuochi d'artificio questa sera, con così il qualunquismo ai massimi livelli. Vabbè, comunque insomma, ci sta anche questo in una diretta come è sempre la Zanzara. Andrea dalla provincia di Lucca, Piero dalla provincia di Cesena, Mauro da Oristano. Se volete ci sentiamo domani 18:30, ciao.